È tutto pronto per l'intervista con Vladimiro Modolo, in arte Il sogno della crisalide. Ciao Vladimiro, benvenuto a Melting Pot.
Ciao, ciao, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della trasmissione di Radio Città Aperta.
Grazie, grazie mille Vladimiro. Questa sera Vladimiro ci parlerà del nuovo singolo intitolato Ipocondria, prodotto da Gallia Music. Il brano è stato presentato dal vivo il 4 aprile al Monk qui a Roma, uno showcase di apertura per il concerto di Artù. Il sogno della crisalide è un progetto musicale che nasce nel 2013 da poche idee ma confuse di Vladimiro Modolo, si legge nella tua biografia.
Sì.
E poi l'11 settembre del 2015 esce in anteprima su Repubblica.it il brano Colpa della fame, ispirato alla vicenda della morte di Stefano Cucchi. È grazie a questo brano che ha vinto il premio nazionale Augusto Daolio come il miglior testo. E allora, benvenuto nuovamente su Radio Città Aperta.it. Come è nato il tuo nome d'arte e se ci puoi parlare del tuo singolo, di cosa parla Ipocondria?
Ma allora, il nome del mio progetto deriva da una rivista di cultura e psicologia a cui ho fatto riferimento, considerato anche le tematiche che affronto spesso nelle canzoni, che si chiama Il sogno della farfalla e a cui io poi ho sostituito farfalla con crisalide per indicare questa evoluzione continua, no? Che poi io nei testi, nelle canzoni porto sempre con me. E per quello che riguarda il brano Ipocondria è nato alcuni anni fa, in realtà, pensa, nel 2016, mentre ero impegnato con degli accertamenti che facevo una frequenza di una volta ogni 10 minuti, per cercare di togliermi una paura che al contrario invece diventava sempre più grande, invece di togliermela, che era la paura di problematiche cardiologiche, molto a sfondo fondamentalmente di ansioso, no? Con sfondo ansioso,
sì.
Perché poi in realtà non è che venisse fuori chissà che cosa da questi esami, da questi accertamenti, veniva fuori sempre una situazione abbastanza normale, tranquilla. Ho deciso così di ironizzarci su scrivendo la canzone Ipocondria, è come se praticamente nella canzone cercassi dei seguaci, no? Cercassi qualcuno con cui dividere queste maina gioie collettive, capito?
No, perché recentemente anche a un mio amico è successa la stessa cosa e poi dopo ha risolto con i fiori di Bach, però si è calmato psicologicamente.
Ah, sì, sì.
E dopo l'uscita del singolo ho letto sulla tua biografia che uscirà il tuo secondo album in autunno, sempre edito per Gallia Music. Quando è previsto il rilascio?
Ma allora, si pensa subito dopo l'estate, però in un frangente, un lasso di tempo che è compreso fra settembre e novembre, quindi vedremo poi. Probabilmente usciranno altri due singoli e in occasione del secondo dei due singoli l'uscita dell'album.
Ah, perfetto.
In anteprima, vi dico, si chiamerà Indietro Tutti.
Indietro Tutti, ecco, questa è un'anteprima, vedi, che una bella chicca che ci hai dato.
Poi mi chiedeme poi chi è, poi guarda, potresti anche di... come si avere anche questo spunto, diciamo, mai proprio Indietro Tutti ha scelto come titolo.
Infatti sì, perché c'era, io mi ricordo il programma con Arbore che era Indietro Tutti.
Ah, ok. No, la prima cosa che ti hai chiesto è, te lo ricordi Indietro Tutta? Perché qualcuno, magari eri giovane, non eri nato, nato.
Sì, sì, anche io, insomma, non sono un non giovane, quindi
esatto,
ho vissuto anch'io.
Diversamente giovane anche tu.
Esattamente.
E in buona sostanza l'ispirazione in realtà non è partita direttamente da là, solo che ho ragionato anche sul senso di tutto il mio album, che diversamente dal primo ha, come dire, una linea comune che unisce tutti i brani, una visione abbastanza nostalgica, retro, vintage, no? Uh-huh. Anche nei suoni, in quello che riguarda poi il riferimento ad anni passati che non sono solo gli anni 80 ma anche i 90 e in alcuni casi 60 e 70. Attualizzato a tematiche contemporanee, quindi c'è un indietro sotto due punti di vista, cioè un indietro nei suoni, nel rifarsi a quello che c'è stato dietro prima di noi, e un indietro nei contenuti, perché affronto tematiche per le quali la nostra evoluzione, no? di essere umani, di società, fa dei passi avanti ma ne fa anche molti indietro, no? Ed è quindi una sorta anche di critica a una società che avanza per binari paralleli, no? E dove da una parte va avanti, da una parte si va avanti, da un'altra si va indietro. Quindi, che ne so, abbiamo l'intelligenza artificiale, però ci abbiamo i terapiattisti, no? E quindi mi piace, insomma, pensare, cioè mi piace pensare, non mi piace pensare, però purtroppo lo penso, che stiamo vivendo un arretramento da un punto di vista culturale e sociale, e che ho affrontato fondamentalmente nelle tematiche che tratto. Si va indietro quando, quando abbiamo la fuga dei cervelli all'estero, si va indietro quando abbiamo l'intelligenza artificiale da una parte e i terapeutisti da un'altra. E quindi c'è anche questo aspetto, ci si va indietro con un brano che uscirà più avanti come singolo perché è una società che ci porta all'esaurimento nervoso, si va indietro perché abbiamo questi si vive fondamentalmente in uno stato di ansia continua, anche fagocitato dai mezzi di informazione, quindi certo. C'è una serie di visioni, insomma, della contemporaneità però in un'ottica d'arretramento.
Bello, bello, un punto di vista di qualcuno che ha da dire qualcosa anche dei tempi moderni, non solo le solite tematiche che ci propinano.
Amore.
Esatto, amore, soldi, basta, gangster, insomma, basta, ha rotto un po' le mani.
Esatto.
Il tuo progetto prende vita nel 2013 e diciamo che questo si lega anche un po' a quello che hai detto prima. Com'è cambiata la tua musica in questi anni?
Beh, è cambiata abbastanza, nel senso che il primo disco, sai, è sempre quello d'esordio, è sempre quello anche più acerbo, no? Da un certo punto di vista, nonostante io insomma 25 anni che scrivo canzoni, non le faccio da ieri, ma semplicemente è stata una fase di passaggio sia tra quelle che erano le mie influenze, che sono state le mie influenze nei fine anni 2000 e primi nel nuovo della seconda decade del nuovo millennio. In qualche modo, laddove ero, che ne so, subivo delle influenze musicali del cantautorato, pop rock, diciamo, a un certo punto è entrata a metà degli anni del 2010-2015, così, l'elettronica. Per parlare proprio di stile musicale, è entrata un po' di più l'elettronica quasi a gamba tesa, non è che è un processo che è successo solo a me, è abbastanza irreversibile, sì, da una parte, no?
Sì, sì.
Abbiamo visto pure a Sanremo con la cassa dritta praticamente su ogni pezzo, e, è chiaro che è entrata a gamba tesa, ma ho cercato di prendere quel tipo di elettronica che a me più era rimasta a cuore, no? E quello che era rimasto a me più a cuore era quella, per esempio, della scena degli anni 80 di Mattia Bazzar, Battiato, e pensando agli anni 90 anche Blu Vertigo,
sì.
E su cui, come forse avrei notato, ci sono dei rimandi anche nel singolo Ipocondria.
Sì, decisamente.
Ed è una cosa ovviamente attualizzato, perché chiaramente i suoni sono un po' cambiati, diciamo. Quindi c'è stata questo tipo di evoluzione. Da un punto di vista dei contenuti, sicuramente c'è stato un approccio un pochettino più ironico, un po' più distaccato, meno coinvolto. Se oggi non me la sentirei di scrivere un brano come Colpa della fame, che tu prima hai citato nella biografia, non me la sentirei perché credo che purtroppo anche un certo tipo di cantautorato fatichi un po' di più a essere recepito, a essere metabolizzato, c'è bisogno anche un po' di leggerezza, no?
Certo.
E in me è subentrato anche questo, da una parte, di vivere le cose sempre avendo una grossa attenzione a quello che ci succede intorno, però anche con un approccio un po' più distaccato, un po' più ironico, meno con minore tendenza al dramma, fondamentalmente. E quindi in questo anche c'è stata un po' un'evoluzione.
E a proposito
l'evoluzione, non lo so, poi se è stata migliorativa o peggiorativa lo deciderà chi ascolta.
Proprio per il brano che hai citato prima, Colpa della fame, ti sei esibito sul palco, hai condiviso il palco con artisti come Giancane, Mannarino, Il Muro del Canto. Che cosa ti è rimasto? Che cosa ti ha lasciato questa esperienza?
Ma in realtà la cosa più bella, a parte quella, insomma, di incontrare artisti che hanno fatto sicuramente un percorso più importante del mio e condividere più che il palco il backstage. Però se nella biografia avessi scritto backstage, mi diceva, ma che vuol dire condiviso il backstage? Perché suonavamo in momenti diversi, ma ci ritrovavamo nel backstage, a berci una cosa, a farci una chiacchiera. E la cosa figa, ne ricordo ancora, io e il mio chitarrista di allora che mi aveva accompagnato, Giancane, in una stanza a suonare, insomma, così in allegria, quello che ci passava per la testa. Con cui che poi ovviamente, insomma, ogni tanto incontro ancora, anche perché Giancane è colui che ha scritto Ipocondria prima di me,
esatto.
L'ha scritta dopo di me, il fatto è quello, il problema è questo, che Io l'ho registrato e l'ho fatto uscire più tardi, ma il brano è del 2016, Ipocondria uscita nel 2000, Giancarlo uscita nel 2018.
Con Rancore, poi, se non sbaglio.
Con Rancore. Sì. Che cosa è successo però? Che la canzone è anche su molti aspetti simile. E infatti poi quando incontrai Giancane, mi ricordo, stava al lago di... che era il lago di Trevignano, c'era un festival, ieri si Giancà, che dobbiamo fare? Vabbè, ma pure tu, ma nel lume di tu racconti la tua ipocondria, infatti è la mia.
Ognuno ha la sua.
La mia un po' più generica, lui ne parla, insomma, no? Dell'attacco di panico, dell'ansia,
sì,
sembra
sì,
di
dire.
E quindi è stato bello quello, diciamo, tornando all'origine del discorso, e soprattutto quello di incontrare e conoscere la famiglia di Stefano Cucchi, chiaramente.
Certo. E i tuoi testi parlano di temi impegnati. Che ruolo affidi alla tua musica?
Ma non credo che possa dare io alla mia musica un ruolo specifico. Io cerco di raccontare e di offrire un punto di vista. Non mi ritengo un artista militante, come magari ce ne sono tanti altri, però sicuramente neanche completamente estraneo a ciò che ci succede intorno. Cioè, nel senso, ho come tutti una coscienza sociale, politica, e delle idee su come vorrei il mio mondo ideale, e chiaramente ho anche una visione abbastanza critica di quello che è la società, poi da sociologo mi viene automatico, no? E quindi per me la musica deve essere qualcosa, almeno per come la penso in questo tempo, che faccia pensare facendoti divertire.
Bello, 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 infatti...
Cioè, ballare mentre balli pensi, ma com'è possibile? Ma la gente, non lo so a quanti sarà successo di quelli che mi hanno ascoltato in 25 anni di fatto ragionare, di arrivare a questo, magari a uno su un milione, ma sto contento comunque.
Certo, l'importante è raggiungere l'obiettivo.
Esatto, l'importante è che qualcuno abbia potuto recepire questo, che magari sta là, ecco, per esempio l'altro giorno, mentre facevo, subito dopo aver finito di suonare in apertura Artù, uno dei musicisti mi ha detto una cosa che mi è piaciuta molto, dice: bello delle tue canzoni è che non si capisce mai dove cazzo stai, nel senso che ti creano quell'effetto per cui senti una musica di un certo tipo con delle parole di tutt'altro tipo, no? Un effetto che a me piace molto e che rimanda per esempio agli Smiths, no? Pensa a una band che a me piace tantissimo,
mi ha
influenzato tanto, che loro avevano questa cosa, cioè ti parlavano dell'autobus che si cappotta e si spacca con le musichette sotto, le chitarrine, cioè stupendo, no? E questa era più o meno la cosa che mi era stata detta e mi è piaciuta molto. Dico, ma magari tutti facessero questi ragionamenti così importanti. Invece magari la maggior parte delle volte che ti dicono, la prima cosa che ti dicono finito un concerto, c'hai il colletto, leggermente, ma porca di questo. E tu sta là e sta pensando al colletto. Purtroppo questa è la società moderna.
E allora adesso è arrivato il momento di andarcela a sentire, a percepirla, la tua ipocondria. Il sogno della crisalide, ipocondria.
Misura. Il problema della pressione.
Il problema è vero.
Quanto c'ha il nostro Gennaro?
Riesco più a mandare giù, mi sento un nodo in gola e così mi agito. Riaccomi a sfogliare siti internet, ho troppa ansia a consultare il medico. Le percentuali in testa si ribaltano, 99 sì, l'uno soltanto e no. L'aver contratto un male non curabile, sento dolore addosso, sto per decedere. Alla notte dei meteoropatici, pure gli anarchici. C'hanno le malattie che in me convivono, gli altri mi dicono, è ipocondria, lo sai? Oh cazzo, sono 10, ora come si fa? L'ipocondria cos'è? Può pure uccidere. Ridicola, ipocondria.
E questo è Ipocondria del sogno della Crisaide, molto molto carino come brano, complimenti Vladimiro.
Grazie.
E allora, torniamo alle domande. Cosa pensi dei talent show e come valuti la scena musicale italiana?
Mamma mia. Ma allora, mi è capitato di rispondere a un'intervista ieri proprio sul tema. Allora, il talent show non condivido affatto il motivo per cui siano nati, e credo che il motivo per cui siano nati, e non è un caso forse, è l'avvento nei primi anni 2000 delle piattaforme di condivisione musicale, no? Che avevano praticamente affossato il mercato discografico, perché i dischi ne compravano più.
Certo.
Che qual era l'unica soluzione per le major? Era quella di andare a racchiappare qualcuno che fosse già comunque conosciuto, per dover fare meno fatica, tra virgolette, insomma, dover fare investimenti minori e avere una resa sicura. Allora, quella è stata la strategia che hanno portato i talent fondamentalmente a diventare un mezzo potente di reclutamento per le major. Qual è però l'altro aspetto che bisogna, secondo me, tenere conto? È un'occasione di visibilità per chi cerca la strada più breve, diciamo, a mio parere. Cioè, se uno ha una bella presenza, sa mettere due parole in fila, se ne va al talent, spera che trovi qualcuno che apprezza, che gli scriva le canzoni, e poi si fa il suo percorso. Io non faccio quel percorso, io non vengo da quel percorso là. Io le canzoni me le scrivo da solo, me ne prendo le responsabilità nel bene o nel male. C'ho 25 anni di gavetta. Ultimamente sto cominciando anche a farci un ragionamento, dopo che ho visto il solito Dandy a uscire fuori dal X-Factor, un cantante che secondo me ha qualcosa da dire, porta comunque dei contenuti interessanti, un tipo di musica che a me piace, è un personaggio che ha funzionato in quanto personaggio invece di essere la solita mascherina che si presenta ai talent, quindi bisogna un attimo capire. Certo, il mio percorso fino adesso non è stato assolutamente compatibile, non poteva essere compatibile con quello del talent. In generale comunque ritengo che i talent siano sempre comunque la strada più breve, che poi se uno decide di farla quando c'ha 30 anni di carriera, di vita nella musica, c'ha pure un senso.
Certo.
Se ci vai quando c'hai 20 anni i rischi, se ci vai quando c'hai 20 anni i rischi è che come sei entrato dal talent poi esci fuori. E raramente succede quello che è successo ai Maneskin.
Sì, è roba rarissima, insomma.
Una domanda riguardava i talent, l'altra era?
No, come valuti la scena musicale italiana?
Allora, una bella domanda pure questa. La scena musicale italiana. Allora, dipende, di scene ce ne sono diverse. Allora, se parliamo della scena mainstream, un disastro totale. Nel senso che a livello mainstream io non riesco a trovare qualcosa di salvabile, se non Diodato.
Sì, forse.
Se non Diodato, anche se preferivo le prime cose, magari più i primi lavori rispetto agli ultimi, ma comunque è uno che sa quello che fa scrivere le canzoni,
sì,
però se pensa all'ultimo Sanremo, un disastro, ma veramente una cosa brutta,
sì, veramente brutta.
A mio parere brutta,
sì,
brutta, ogni canzone potenzialmente sovrapponibile a un'altra,
sì.
Trovo che ci sia un Mahmood che magari è qualcosina la sappia anche fare, poi alle volte però se confonde tutto dentro un magma di tutto uguale che non... Ho apprezzato di Sanremo, ad esempio, Gazzelle, che almeno ha scritto un singolo che poi è sparito, ovviamente, non è che lo senti,
sì,
in giro, sempre la stessa pippa, Annalisa e un pochettino la cumbia, un po' di più anche la cumbia lì, come si chiama, di Mangelina Mango, ma ragazzi, parliamo veramente di un livello basso, mio parere.
Sì, parecchio.
Di una bassezza incredibile.
Da saga del
paese. Mi dispiace perché c'è stato un periodo in cui anche l'India aveva portato nuova linfa. C'è stato il periodo che, il decennio che io non sono riuscito, la barca su cui non sono riuscito a salire, per la, come dire, popolarità, che era quella dell'indie, diventato mainstream.
Dai
giornalisti a Calcutta, a Cosmo, insomma, comunque sia artisti. Poi Cosmo comunque non lo si vede a Sanremo, ma comunque è un artista
vero,
che a me piace tantissimo.
Sì, è molto bello.
Da quando ho conosciuto lui la mia musica è cambiata, perché mi sono detto, ma che sto a fare con la chitarra a mano? Che poi, per carità, non è detto che abbia fatto una scelta giusta, però semplicemente è proprio cambiato il mio modo di vedere e pensare la musica, perché comunque siamo nel 2024 e non nel 1970. E quindi, a parte che poi io ci ritorno indietro a quegli anni, però anche sempre per quello che riguarda dei suoni, okay, i suoni elettronici che erano paradossalmente più contemporanei allora di quelli che si sentono adesso. Però ti ho detto, secondo me è stata un'occasione persa fondamentalmente, e quella, come dire, quella fuoriuscita di cantautori della scena indie, perché uscivano cose importanti, le etichette piccole che poi sono diventate grandi, penso a Maciste o a Bomba, quindi che hanno fatto Bomba Dischi, che hanno fatto comunque un lavoro importante, o anche la Fortitude Records. Nel far uscire fuori degli artisti comunque meritevoli e proporli a una scena che aveva bisogno di rinnovamento. Diciamo, adesso stiamo involvendo di nuovo, siamo di nuovo nella fase in cui la scena indipendente purtroppo rimane indipendente, parecchio.
Sì, sì, è completamente non visibile se non te la vai a cercare.
Esatto.
E invece, visto che tu comunque hai parecchia esperienza musicale, cosa consiglia a un giovane che vuole iniziare a produrre musica in Italia?
Ma ce ne avrei diversi di consigli, ogni tanto ci penso anche. La prima cosa, secondo me, la più importante di tutte, che è stato l'errore che ho fatto io, che consiglierei a un giovane di non fare mai, ovvero sia, insieme alla musica, fare qualcos'altro in parallelo, perché non si sa mai, perché con la musica, se parti così, è il momento che non ci fai niente, molla tutto, chiedi ai tuoi genitori, costringi i tuoi genitori, se hai 20 anni, se hai 18, a sostenerti finché non sei arrivato a diventare autonomo con la tua musica, e punta tutto sulla musica. È la cosa più importante, la prima cosa. E la seconda cosa in particolare è non credere alle illusioni del facile successo, del live sold out che fai e poi dopo ti deprimi perché live dopo ci stanno tre persone. Non affidarti mai alle persone che improvvisano e ti dicono quello che devi fare, ma fai molta attenzione a filtrare chi ti gira d'intorno. Questi sono i consigli più importanti, ma la cosa secondo me la più importante di tutte è quella che la musica deve essere l'unica motivazione che spinge un artista. Poi è chiaro, devi anche avere l'obiettività di capire se sei in grado di farlo oppure no.
Certo.
Però ti dico una cosa, se la determinazione, la costanza, comunque se non sei capace a 18 anni, a 19, a 20, sei sicuro che se la fai tutti i giorni, arrivato a 25, 26, 27, cominci a capire come si fa una canzone, vai in studio di registrazione,
sai già che devi
e
fare.
Quando vai in studio capisci perché una canzone che prima non te veniva e ora ti vengono, capisci dove stavano gli errori, capisci perché ci sono delle regole alla fine, no?
Certo.
E quindi queste cose, secondo me, la costanza premia anche di più del genio regolato che pensa che magari davvero ha delle grandi potenzialità, ma poi le butta incazzate o sviluppa delle attività parallele che non hanno a che fare niente con la musica.
E invece, progetti musicali per il futuro?
Ma adesso bisogna far uscire quest'album, poi vediamo, nel senso, vediamo che succede. Il futuro di un artista, di un musicista, è sempre legato a se o farà canzoni oppure no, fondamentalmente. Adesso sto lavorando a qualcosa di nuovo, no? Però sono talmente concentrato e fossilizzato sui live, su quello che è l'uscita di quest'album, che sto lasciando un attimo da parte e le cose nuove. Poi ovviamente ci sarà questa fase, dovrò capire se ancora mi viene di scrivere canzoni in un certo modo, mi piacciono le cose che faccio, che questa è la prima domanda che si deve fare un artista.
Esatto, la cosa più bella,
perché voglio dire, a fare una canzone non c'è niente, poi te la fa intelligenza artificiale, fa dei capolavori, cioè che fanno cagare in realtà, però sono perfette, sono perfette, c'è tutto, c'è strofa, ritornello, quindi non è quello, devi però ovviamente io quando le sento mi viene il volta a stomaco. Se faccio una cosa che invece mi piace, che mi dà i brividi quando la suono, allora vuol dire che se è funzionato per me, almeno ciò, magari non funziona per gli altri, ma non è importante, soltanto la porti, perché questo è un metodo di giudizio.
Certo.
Poi insomma, dopo che ascolto musica da 40 anni, immagino che se sento che una canzone funziona, non è che poi non funziona, al massimo qualche accorgimento, si aggiusta qualcosa, si cambia un accordo, si cambiano due parole. Però il concetto è che se potenzialmente va bene, finora non mi sono sbagliato, cioè io non ho capito che Colpa della Fame funzionava,
poi a prescindere che non è diventata mainstream, ma quelle poi seguono altri canali, quelle storie lì.
Certo.
E quando poi vai in studio le cose si mettono a posto.
E invece sono previsti dei live?
Allora, sì, prossimo 21 giugno la Festa della Musica a Pigneto, un evento in collaborazione con l'Argovenio, dove ci saremo io e altri artisti del roster di Gallia Music, quindi Il Sogno della Crisalide e altri progetti, e poi nella serata ci saranno anche Tonino Carotone, la Municipal, Claudio, anche io
sì,
lo dico con la V,
sì,
perché
sì,
sarebbe
sì.
Claudio. E insomma ci sarà quell'occasione lì, stiamo lavorando per dei live anche nel mese di luglio, siamo in attesa di conferma, e ad agosto, non avendo in questo momento un'agenzia di booking fisso che lavora, chiaramente saremo fermi, e poi ci sarà l'uscita dell'album.
E per finire l'intervista, Vladimir,
sì.
Che cosa vuoi dire agli amici di Radio Città Aperta .it e di Melting Pot?
Scusa, che cosa vuoi dire?
Cosa vuoi dire agli amici di Radio Città Aperta.it e di Melting Pot?
Ah, di Melting Pot, ma voglio dirgli, gli posso suggerire dove seguirmi, come
certo,
ascoltarmi?
Devi, ovvio.
Allora, dunque, innanzitutto Il Sogno della Crisalide è un nome facilmente individuabile. Attenzione a non cercarmi sul motore di ricerca, perché vi appare il libro
il
di
libro,
Vanessa Monforte.
Esatto,
sto facendo una pubblicità pazzesca. Ho fatto ogni volta che dico il nome, dico sì, faccio sì. Pubblicità a lei. Tra l'altro ti dico questo aneddoto. Ho scritto una canzone che poi ho intitolato alla fine V puntato M puntato, ma in realtà era Vanessa Monforte, perché ho detto, se Vanessa Monforte scrive Il Sogno della Crisalide, Il Sogno della Crisalide scrive Vanessa Monforte, così mandiamo completamente a puttane gli algoritmi. E allora io l'ho fatto quasi per dispetto, però devo dire, è una canzone a cui sono molto affezionato, e magari vedremo di trovare un modo per entrare in contatto anche con la grandissima Vanessa Monforte. Però in ogni caso mi trovate poi sui canali social, Instagram, Facebook, forse a settembre sbarcherò anche su TikTok. Sai che a settembre inizia nelle scuole, quindi
sì,
io faccio le cose da scolaro,
esatto,
a settembre superiore, faccio le cose da adolescente, apro un profilo TikTok. E quindi mi trovate là, poi ovviamente sulle piattaforme di streaming musicali sono presente da tutte le parti, sia con le canzoni del primo album che del secondo, e poi ovviamente agli ascoltatori di Radio Città Aperta suggerisco di continuare ad ascoltare Radio Città Aperta e di supportare tutto il progetto che c'è dietro Radio Città Aperta, che conosco da molti anni. Anche molti anni fa feci un'intervista con Lollo Brigida, che ora invece lavora
per
Radio Rock,
Emanuele,
però l'intervista più bella che mi è mai capitato di fare, tra l'altro proprio negli studi.
Sì. Magari la prossima volta quando esce il disco ci sentiamo proprio a settembre, magari qualcosa ce lo viene a suonare qui in acustico.
Ma certo, sì, poi fu una bella intervista, suonavamo pure molto volentieri, quando esce il disco, tanto poi riceverete insomma i contatti dall'ufficio stampa, quindi ci possiamo risentire, sarà un piacere, sempre un piacere.
Grazie Vladimiro per la tua disponibilità, anche per la bella chiacchierata, è stata molto molto bella.
Ti ringrazio, grazie a te, quando volete ci rimettiamo in contatto.
Ciao.
Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao,
e allora lasciamo il